Aspetta che non vi sento per un attimo.
Spad culo.
Benvenuti alla 43esima ineluttabile puntata di Perfect, il podcast senza errori. Io sono Gallo e oggi sono un'orchidea. Un'orchidea di plastica da 4 soldi, comprata in un negozio dei cinesi, di quelli da 99 centesimi, quindi non è neanche da 4 soldi, vi prego fermatemi, non so cosa sto dicendo.
Stavi inserendo così tanti dettagli che io stavo quasi per dimenticarmi di entrare. E mi stavo dimenticando di entrare perché io sono una tazza, ma una tazza di cazzi miei. E con noi, oggi, incredibilmente, abbiamo...
Io sono Carlo e sono un Necronomicon ex mortis, rilegato in pelle umana e scritto con il sangue, da oggi anche in formato Kindle.
Oh, bello il Necronomicon su Kindle.
Audible Unlimited Necronomicon.
Ho fatto una fatica immane per dire Necronomicon, non so perché il cervello mi si è impappato. Ma intanto bentornati e bentrovati. Io ho dovuto riprendere confidenza col mezzo perché effettivamente per la prima volta siamo rimasti a secco, cioè non abbiamo un serbatoio di puntate, quindi incredibilmente questa puntata uscirà abbastanza... cioè dopo poco tempo rispetto a quando la stiamo registrando.
Registriamo a ridosso della pubblicazione, usiamo questi termini un po' di spessore, però io sono terrorizzato perché questa è la prima puntata nella storia di Perfect in cui non c'è Danilo Antonelli e questa mancanza di aroma, di sapore partenopeo mi preoccupa tantissimo.
Questo non impedirà alla nostra puntata di essere
molto fica.
Quindi salutiamo Danilone.
Abbiamo un surrogato di Danilo da parte. Carlo, io devo essere sincero, tuttavia, più che un Necronomicon, io mi aspettavo che tu ti presentassi come Bloody Mary, perché sono 3 puntate che vieni nominato e di conseguenza eccoti.
Infatti, andando poi a risentire alcune puntate pure più vecchie che mi ero perso, ho scoperto anche altre notizie che si sapevano di me così da Spad.
Ah sì, è vero, sei stato nominato più volte, ma infatti guarda, ti abbiamo fatto un link building pazzesco con le note degli episodi.
E oggi una delusione pazzesca quando arrivo.
Ma no, ma figurati. Allora, giusto, come giustamente sta dicendo Carlo, noi l'abbiamo nominato più volte, infatti il suo nome non vi risulterà del tutto nuovo, almeno a chi ha ascoltato gli episodi precedenti di Perfetp. Chi è Carlo? Carlo, dovremmo farlo dire a lui, ma no, io c'ho sta cosa che l'ospite lo devo presentare, perché non è giusto. Sta cosa che l'ospite, dimmi un po' di te, e uno, insomma, lo costringe a fare un sunto della sua vita. Lo facciamo proprio brevissimissimo. Carlo è... una persona che mi ha piazzato un drone. No, ma prima del drone. Carlo è un VFX compositor, quindi lavora nel cinema con gli effetti speciali e adesso pian piano, diciamo, scoprirete di cosa si tratta nello specifico. E con suo fratello Pietro posso dire che sono i fondatori della Village Bench. Mm-hmm. In pratica sviluppano videogiochi, hanno creato Killer Chambers, che trovate tutt'oggi negli store online, quindi su Steam, su Switch, io vanto entrambe le versioni. Tra l'altro su Switch io vi devo fare veramente i complimenti perché credo che sia proprio l'habitat naturale di quel gioco.
Assolutamente, sì.
E basta, e a questo punto parola a Carlo. Carlo.
Così?
Così?
Intanto, no, ti do questa parola perché ho detto è un VFX compositor, ci spiegherà lui che cos'è. Mm-hmm. In due parole proprio, se ce lo vuoi raccontare.
Beh, il VFX compositor praticamente si occupa, diciamo, della fase finale di tutti gli effetti che più specificatamente vengono detti visivi nel cinema, e quindi sono i green screen, aggiunta di esplosioni, rimozione, anche opere un po' più barbine come rimozione di cavi, abbellimento delle facce, oppure ringiovanimento, questo Disney adesso gli piace tantissimo questa cosa di ringiovanire tutti quanti, e anche per esempio aggiunta di elementi in 3D, insomma per le produzioni un po' più avanzate ci sono anche effetti di 3D e cose di questo genere.
Sei uno stregone nero, del tipo arriva Villeneuve e ti dice: la vedi questa piana? Piena di sbirulini volanti, fallo! E tu dal nulla li crei.
Assolutamente.
No, giusto per farvi capire anche il tipo di produzioni di cui si occupa Carlo, questo è un messaggio che mi ha mandato oggi pomeriggio, perché stavamo concordando l'orario di registrazione e quindi avevamo confermato, ok, ci sentiamo alle 18.30, al lavoro mi sembra che non ci sono tragedie con questo film di Owen Wilson, quindi non è che stiamo parlando insomma di produzioni locali, ma di grosse produzioni.
Bello però come tu stia caricando questo suo ruolo che poi lasceremo da parte perché andremo a parlare di tutt'altro.
ma perché noi, cioè, insomma, io ci tengo, come dire, a sponsorizzare il nostro Carlo, il nostro ospite, prego.
E adesso che vi abbiamo creato tutte queste aspettative, cari perfezionisti, permetteteci di abbattervele trascinandovi nel lounge. Hai visto che presa di posizione che ti ho rubato il ruolo di introduttore alla rubrica?
Mi è piaciuta tanto, anche perché questa volta ti sei evitato l'imbarazzo di quando partire. Io te lo volevo fare a sorpresa. Abbiamo sempre questo problema. Io mi dilungo nell'introduzione e quindi sembra che stia per lanciare il lounge e tu vedi il gallo praticamente che si sbraccia per raggiungere il bottone che con la musica e poi niente, falsa partita. Ma questa volta, come ha detto lui, di prepotenza se l'è presa. Hai fatto benissimo, è andata molto bene, mi è piaciuta. E comunque già non sentite quel relax e quella frescura tipica dei lounge? Io sì, e la sento soprattutto perché voglio... No, cosa sto dicendo?
Vuoi il fresco, ammettilo.
Mi piacerebbe il fresco, prenderò una bella sorsata mentre ascolto una delle vostre notizie. Le notizie di oggi sono crivellimbere. Crivellimbere. Quindi chi vuole partire con la notizia crivellimbera di oggi?
Essendo io impegnato a cercare sul dizionario dell'Accademia della Crusca la parola da te poco menzionata, lascerò spazio a Carlo finché non mi disimpegno.
E allora vai, inaugura tu.
Stavo riascoltando questi giorni alcune puntate che mi ero perso di Perfetp e ho ascoltato la doppia puntata bellissima con tutti i coming soon, no? Che sono formato, che devo dire che è fantastico.
Bene.
E tra tutti i coming soon non c'è stato un film che in realtà secondo me quest'anno potrebbe essere il più bello. In Italia ancora non sono riuscito a capire quando uscirà, se uscirà, non se ne sa niente, però il film è Everything Everywhere All at Once. Uh-huh. Ed è un film che, andando in una dimensione parallela dove in Italia è già uscito, io ho visto, non dirò okay. bene come, è una cosa strana, totalmente legale, tutto quanto in regola, ma l'ho okay. già visto e posso dire che è un veramente un film bellissimo. Da tanto tempo non scoppiavo a ridere per una scena così assurda, con l'umorismo tipo Douglas Adams, un umorismo così assurdo che però raccontato così bene che improvvisamente scoppia a ridere. E questo film è un film che parla di dimensioni parallele.
Che novità è in questo periodo?
In questo periodo sembrerebbe una cosa scontata, eppure ne fa vedere come si tratta un argomento di questo genere, perché mi sono forzato ultimamente a vedere i film Marvel per essere aggiornato a livello di lavoro ed è stato dolorosissimo.
Posso capire.
E sono arrivato a un punto dove c'è questo personaggio all'intersezione tra tutte le dimensioni, una persona assolutamente normale. Invece in questo film non c'è niente di normale, sono inventate meccaniche fantastiche per spiegare come interagire con queste dimensioni. E senza andare a spoilerare la storia, che è da assolutamente da godere, vi posso dire già soltanto alcuni attori che ci sono nel film che vi possono far capire quanto potrebbe essere interessante questo film.
Vai.
La prima è Michelle Yeoh, che è la maestra della Tigre e il Dragone, e posso dire che ha anche partecipato a Mechanic Resurrection, che è un film brutto con Jason Statham dove ho lavorato io, che era quello che
ho nominato.
Esatto.
Quello della vasca da bagno che diventa uno yacht, esatto, in mezzo all'oceano. Okay.
Cosa? Ma non era una gag quella?
No.
No, ma c'è lo showreel, anzi, c'è.
No,
esiste davvero, esiste davvero. Anzi, metteremo proprio qualche frame magari dello showreel insieme al link. Gallo sta scoprendo adesso.
Scusa, è così assurdo. Io mi immaginavo tipo una stanza con dei green screen enormi che gli dicessero: vai, salta lì, non vieni che abbiamo il cesso spazioso e riusciamo a girarla lì la scena.
Ma tra l'altro in quel film c'era il forest screen, abbiamo fatto, cioè avevano girato le scene con lo sfondo una foresta, mm-hmm, e hanno detto: ok, adesso togliete la foresta e mettete il mare, e quindi...
Ma perché? Cioè perché una cosa del genere, una tortura del genere? Ma tra l'altro scusami, ora proprio da perfetto profano, io penso, ma non è meglio avere uno sfondo molto uniforme?
Decisamente, sarebbe bello.
E allora perché cazzo la giri nella foresta se poi vuoi l'oceano?
Ma perché poi dopo dicono, vabbè, ma tanto in posta si aggiusta.
Ma là dove ci pensa Carlo?
Esatto.
Ah, ecco, perfetto.
Ma io speravo che avessero imparato nel corso degli anni, perché già tempo fa Clint Eastwood aveva girato un film e c'era una scena con queste persone che risalivano una collina e poi lui era andato dal montatore e gli aveva detto: qui mi ci metti anche qua una costa. Quindi si vede che c'è questo ritorno, il mare che deve combattere per prendere il posto di foreste e pianure.
Beh, comunque non imparano mai e io sono tranquillo che avrò sempre lavoro, perché per esempio su questo film di Owen Wilson ho lavorato nelle ultime settimane a un taglio da 630 fotogrammi, che sono 23 secondi di lavoro, che per noi sono tantissime, perché noi di solito lavoriamo su 3-4 secondi al massimo per una scena.
Madonna.
Erano 630 fotogrammi di un taglio in cui dovevo ritagliare un personaggio che si muoveva in giro, perché il green screen stava sopra solo la sua testa, quindi la sua testa era coperta da un po' di green screen, tutto il resto era un pavimento, e quindi ho dovuto ritagliare a mano 600 fotogrammi di dolore.
C'è del sadismo.
Ai, di dolore. Molto molto bene. E quindi dicevi, scusami, abbiamo fatto una digressione incredibile, ma visto che quanto è interessante il nostro ospite, per quello ci tenevo ad introdurlo. Quindi dicevamo, c'è La maestra della tigre e il dragone, ora che avevi nominato, scusami, l'ultimo me lo sono dimenticato?
No, ancora no, però l'hai sentito tu, per quanto è mitico. C'è questo attore che si chiama Ke Huy Quan, che non direbbe niente, però
infatti
è Data dei Goonies, il bambino cinese dei Goonies, e non solo, è il bambino cinese di Indiana Jones e il Tempio Maledetto.
Wow! Ok, sì, ha voglia, certo che sì.
Ma non finisce qui, perché oltre alla grande Jamie Lee Curtis, la figlia di Tony Curtis, di A qualcuno piace caldo, che è bravissima su questo film, veramente fantastica, l'attore che mi ha proprio un mito, che è ricomparso, è James Hong, che è l'Opan di Grosso guaio a Chinatown.
Ulla. Mamma mia, questo è un altro dei film della mia infanzia proprio, che vedevo a manetta. Grosso guaio a Chinatown, e l'altro era Colpo grosso al drago rosso, mm-hmm, delle tamarrate anni 80 incredibili.
E James Hong, tra l'altro, ho letto su Wikipedia, andando, perché lo riconoscevo, ho detto: ma questo l'ho già visto. E dall'inizio della sua carriera ha fatto 650 film e più.
Ma cioè, neanche gli attori porno, che solitamente li girano in una settimana, 650 film. Cazzarola. E quindi ripetiamo il titolo, scusami, giusto prima di andare avanti.
Sì, Everything, Everywhere, All at Once. E
okay,
la promessa del titolo viene soddisfatta dal film, perché parla proprio di questo.
Me l'hai venduto comunque già all'inizio dicendo: è Douglas Adams.
Assolutamente.
Ma trasposto in cinematografia, ed è venuto bene, perché l'umorismo di Douglas è difficile comunque da portare in scena.
Assolutamente, sì.
E mi ricordo anche che il film sulla... sulla guida.
Guida galattica per gli autostoppisti.
Sì, spaziale, galattica per autostoppisti, che, diciamo con la prima scena con i delfini che cantano mi aveva conquistato abbastanza, quindi devo dire che forse è stato cinematograficamente fortunato dal punto di vista delle trasposizioni, no?
Sì.
Secondo me c'è chi gli è andata molto peggio a livello autoriale.
Ce ne sono tanti.
A voglia, cioè libri che sono andati poi a merda, cioè nel senso bellissimi i libri e poi uno schifo i film.
Che orrore, mi stai risvegliando una notizia che avevo seppellito nel subconscio. Terry Pratchett, che sto continuando a citarvi nel corso di Perfect, è l'autore di Mondo Disco, e una delle sue opere verrà trasposta in una serie TV. Ed è una delle più belle perché penso sia la prima del ciclo delle guardie di Ankh-Morpork. Ed è divertentissima, solo che vogliono farci una serie TV degli americani, quindi io sono terrorizzato. Vabbè, perché già ho visto Godomens.
Sei prevenuto, non sei terrorizzato, sei prevenuto.
Io sono d'accordo con Gallo, sono molto critico e pessimista.
Perché gli americani hanno questo problema che dicono, cioè, ma sì, c'è la scrittura, però il drago, voglio che scoppi tutto, fuoco, esplosioni, ma non c'è rimasto il budget per lo sceneggiatore, chi se ne incula, lo sceneggiatore, fuoco, draghi.
E qui lavora Carlo, esatto. Ovviamente. Che giustamente sarà lui a mettere il drago, probabilmente è la scena, non lo so, di colazione da Tiffany, però ormai ci vogliono le esplosioni e quindi a un certo punto interviene Carlo.
A basso budget però, non c'è senso, faccio tutto io un papocchio.
Ti compri gli assets, esatto. Sai, la fiammata quella lì già preconfezionata che non ha nulla a che vedere con tutta la scena che la circonda.
Prendo la parola e vi accompagno verso sentieri più tranquilli perché volevo parlarvi di Bob Ross, che immagino voi conoscerete.
Hello, I'm Bob Ross. If this is your first time with us, allow me to extend a personal invitation for you to get your brushes and your paints and paint along with us each show.
Bob Ross, ma Bob Ross è una leggenda degli Stati Uniti, viene considerato il padre fondatore della ASMR, anche se in maniera involontaria. In pratica aveva questa trasmissione TV che si chiamava The Joy of Painting, dove insegnava a dipingere, però cioè, diciamo come artista era un pochino dozzinale, diciamo che insegnava un po' alle casalinghe o comunque agli amanti del hobby della pittura a fare dei paesaggi, ma aveva un modo di fare didatticamente, intanto era secondo me formidabile, e il suo modo di fare così calmo, con la sua voce così charming e molto profonda e tutte quelle gestualità che poi diventavano entravano nel mito, tipo quando sciacquava il pennello e si sentiva questo e tutta sta roba lo ha consegnato alla leggenda. C'era questo videocorso che lui tra l'altro vendeva su videocassetta, perché oltre a essere un artista, ci metto le virgolette sempre perché appunto era diciamo un'arte un pochino così della domenica, era anche un uomo d'affari formidabile, infatti ha messo su un impero lui con la sua famiglia e che credo che continui a guadagnare sulle fortune di Bob Ross.
Sì. Uno dei più grandi canali Twitch d'America è una replica costante delle puntate di The Joy of Painting che vanno a loop e macina visualizzazioni su visualizzazioni, commenti, subscription. Quindi ha ancora una forza incredibile quest'uomo, che comunque è andato avanti dall'83 fino al 94 con questa trasmissione, ed effettivamente lui faceva paesaggi, era un naturalista, però era più la calma che trasmetteva, era il contenuto il suo vero punto di forza, che poi è stato parodiato da tantissimi. Mi ricordo un teaser di Deadpool che gli faceva il verso, o anche i Griffin, e io so che una parte di voi ascoltatori ce l'ha in mente, ma anche l'altra ce l'ha, solo che non riesce ad associare il nome al viso. Immaginatevi quest'omone con una camicia da boscaiolo, una capigliatura afro sparatissima in testa e una barba incolta che parla in maniera tranquillizzante. Comunque, tutto questo cappellone, perché? Perché effettivamente Bob Ross, in questo periodo in cui ha realizzato la trasmissione, ha creato tantissimi dipinti, perché per ciascuna puntata lui realizzava tre copie della stessa opera. Una in preparazione alla registrazione, una durante la registrazione e una successiva, così se dovevano, non so, inquadrare dei particolari, magari lui gli dava un'attenzione in più. Quindi capite che quest'uomo ha una produzione artistica elevata, ha prodotto tantissimo, ma se voi voleste comprare un Bob Ross non lo trovereste. È da questo pensiero, da questa volontà che è partito un giornalista del New York Times che, volendo acquistare lui per proprio a carattere personale un Bob Ross, si è accorto che era impossibilitato dal farlo e quindi è partito per cercare la risposta a dove sono conservate le opere di Bob Ross. E ne è uscito questo documentario di una dozzina di minuti scarsi, forse anche meno, in cui lo seguiamo a vedere la Bob Ross Incorporation e tutto quello che gira attorno. È un contenuto rapido, è un contenuto molto leggero, intrattenente, con queste inquadrature, queste scelte artistiche che scimmiottano senza nemmeno troppa... senza cercare nemmeno troppo di nasconderlo, Wes Anderson. Quindi complessivamente è qualcosa di molto bello, è una serie da bagno, se capite cosa intendo. Avete 12 minuti liberi, invece di stare a scrollare il feed di Instagram, guardatelo, ve lo lascio nelle note dell'episodio, perché è tranquillizzante e rasserenante anche questo contenuto. Si vede che per osmosi ha preso qualcosa da Bob Ross.
Ma con questo incipit mi aspettavo che poi si scopriva che questi quadri arrivavano a un finale horror, c'era una qualche verità che il mondo non è ancora pronto di sapere per dove sono tutti i quadri.
Sono conservati insieme a Bob Ross, che non è morto ma è stato messo sotto criogenia, non so nemmeno se questa parola sia corretta a livello italiano, ma comunque l'hanno messo di fianco a Margaret Thatcher e Walt Disney, che sono in attesa delle cure che gli permetteranno di essere salvati quando li scongeleranno in microonde.
È stato messo sotto criogenia, is the new, è stato impagliato, è quello. Si tratta di semplice tassidermia, cioè lo hanno preso, lo hanno infottato di cotone,
ma sotto zero
assolutamente, per far conservare meglio i tessuti. Allora, io non ho una vera e propria notizia per il lounge, o meglio è una notizia ma diciamo ancora il contenuto, la ciccia deve arrivare, e sono sicuro che apprezzerà questa notizia soprattutto il Gallo, perché so quanto a lui piacciono le serie TV e quindi so che non vede l'ora di vedersi la serie TV di Horizon Zero Dawn e di God of War, che usciranno rispettivamente per Netflix e per Prime Video. A questo punto mi chiedo se nella trasposizione cinematografica della serie manterranno le basette di Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn. Facciamo una piccola digressione. C'è stata, diciamo, tutto un rumor abbastanza inutile, di nessuno interesse, che però ha smosso la stampa videoludica per un po', e coinvolgeva la protagonista di Horizon, in realtà di Horizon Forbidden West, se non sbaglio, che è l'ultimissimo capitolo.
Yep.
Perché in pratica, in uno screenshot preso da un utente, si vedeva in controluce la peluria facciale della protagonista.
E in quei tre giorni che mancavano all'uscita di Elden Ring, la gente ha detto: come riempiamo le conversazioni del web?
Parliamo della barba di Aloy. In pratica tutti dicevano: ah, la barba, che schifo la barba, questo è il classico politically correct, hanno voluto fare il personaggio queer, quando diciamo la riflessione più normale che si può fare su una cosa del genere è: la gente che ha scritto sta roba probabilmente non ha mai visto una donna se non, non lo so, su Pornhub,
diciamo, che non hanno questa vita sessuale molto attiva.
Assolutamente no. Quindi immagino questo gruppo, questa folla di dodicenni che scrivono: oh sì, è veramente uno schifo, non comprerò mai più questi titoli della Sony.
Due serie TV mi hai nominato.
Sì.
Quale tra queste due viene prodotta da Netflix?
La prima, quella Horizon Zero Dawn.
Cioè quella più delicata, che devono avere budget più elevato e mettono Netflix che come al solito dice a cazzo di cane!
Vabbè dai, neanche tanto. Per esempio il buon Carlo, se non sbaglio, ha apprezzato moltissimo The Witcher.
The Witcher, la prima stagione sembrava un po' una rappresentazione di carnevale, anche a livello di strutture, di costumi, però...
Parliamo proprio del budget di Netflix.
Sì. Però la seconda devo dire che mi è piaciuta veramente tanto ed è un esempio secondo me di telefilm fantasy fatti bene, che si concentra sui mostri, sui costumi, le ambientazioni, belle riprese, poi c'è una ripresa all'inizio di una puntata mentre si allenano sulla neve che è proprio a livelli di colori con un rallent, insomma molto bella.
Io sono sempre molto molto in allarme quando esce la notizia appunto della trasposizione cinematografica di un videogioco, perché al 90% tirano fuori delle cagate in mani.
Però vedi, avessero fatto God of War, che alle origini era una tamarrata,
sì,
potevo anche accettarlo.
Come si poteva definire God of War delle origini? Un hack and slash? Come, che tipo di... Non lo so, perché non era... Ora sembra molto più un RPG.
Sì. Era uno di quelli tutta azione soltanto, molto arcade.
Cioè io vedevo il mio amico che ci giocava, perché io non ho mai giocato un God of War, faccio questo coming out, un amico che ci giocava che in pratica mi ricordava a me alle medie che giocavo con Tekken e che in pratica facevo così con il... con il joypad, in pratica con l'intero palmo cliccavo tutti i tasti e qualcosa veniva fuori, e lui bene o male faceva così con Kratos.
Era un bel action, ha sempre avuto un certo spirito, poi quando si è trasformato nel reboot è cambiato radicalmente, però penso fosse anche necessario ormai, perché la vecchia formula era arrivata veramente
Ha avuto nuova linfa, perché ha anche avvicinato altri giocatori. Per esempio, io mi sono incuriosito molto di più con queste ultime versioni.
No, ma infatti dicevo, serviva perché ormai stava diventando la parodia di se stesso. Gli ultimi episodi proprio li guardavi e dicevi, ragazzi, avete finito anche di raschiare il fondo del barile, se andate ancora un po' più in fondo, non so cosa trovate, eh?
Trovate la fine del lounge.
Si sa chi è l'attrice che farà Aloy? Questa la taglio, eh?
No. Al momento, diciamo, ci sono i contratti.
Comunque io non ci ho giocato, ma... Mm-hmm. Non l'ho giocato, però avrei l'interesse a farlo.
Ma comunque il primo sta su Steam, eh?
È vero!
Sì,
è vero.
Il primo è su Steam.
Bello avere un PC, eh?
Bello avere un PC da gaming. Non scherziamo.
Guarda, facciamo un aggancio. Perfezionisti, vi direi bentornati, ma a quanto pare non ve ne siete mai andati, perché ho appena deciso che anche questa parte non verrà rimossa, visto che abbiamo un aggancio incredibile per l'argomento successivo. Bello il PC da gaming, ma sai cosa potrebbe essere meglio? Un PC da gaming che ti sta tra due mani.
Ah, che aggancio pazzesco, che professionista, Gallo. Per esempio, c'è un dispositivo uscito di recente che solo in pochissimi fortunati possiedono. In pochissimi fortunati, ma soprattutto gente che si è messa là all'apertura delle vendite. E noi ne conosciamo uno, Gallo, non so se hai presente.
Io lo vedo, è lì.
Casualmente, sta qui dietro.
Carlo, com'è questo Steam Deck?
Bello, è valsa la pena tutta l'attesa che abbiamo avuto, e il giorno del preordine eravamo in 5 o 6 amici in chat a fare F5 per riuscire a preordinarlo.
Tipico click day.
C'è un amico che chiaramente era tutto quanto bloccato perché tutto il mondo stava cercando di preordinare, c'è un amico che era il primo che stava lì sul sito, è stato l'ultimo a preordinarlo 40 minuti dopo e ancora non gli è arrivato, del primo giorno di preordine.
Quanto è passato tra il preordine e quando lo hai effettivamente ricevuto?
È quasi un anno, perché il preordine l'ho fatto a luglio dell'anno scorso.
Madonna!
Ed è arrivato un mese fa, due mesi fa al massimo.
10 mesi, 9-10 mesi.
Con calma, non c'è fretta. Se non l'aveste mai visto, ve lo descriviamo rapidamente, perché si tratta della versione chubby di una Nintendo Switch.
Mm-hmm. Come form factor, sì, è un bel mattoncello, bello orizzontale, con questi con questi analogici che vedo, che sembrano molto piccoli, ma credo che siano della stessa dimensione della Switch.
Più o meno, credo sì, più o meno sono della stessa dimensione dello Switch. La differenza che c'è rispetto allo Switch è che Steam ha sperimentato con varie cose e ha messo, per esempio, dei trackpad che usavano nello Steam Controller, che sono...
Funzionano,
bisogna abituarsi, però... Una cosa che bisogna assolutamente dare atto a Steam, hanno fatto un lavoro spettacolare nella personalizzazione dei tasti, perché il deck è pieno di tasti, perché hai due analogici, le freccette, due trackpad a destra e a sinistra, i tasti davanti, i tasti sopra e anche quattro tasti dietro, quindi ci sono tantissimi tasti dappertutto e anche il giroscopio, anche quello personalizzabile. E c'è un pannello su ogni gioco quando lo apri che ti fa l'immagine, ti fa vedere un deck, un'immagine di un deck con selezionabili tutti quanti i pulsanti. E quindi tu puoi scegliere di far comportare, per esempio, i trackpad come un mouse o come un joystick, oppure di assegnarli dei tasti della tastiera, cambiare anche macro, puoi fare che anche un tasto che premi diventa una macro di tastiera e mouse sul computer. E quindi hanno fatto un grande lavoro, perché così anche giochi che non sono stati ancora aggiornati per farlo funzionare sul deck, però in qualche modo, mettendosi un attimo a smanettare con le impostazioni, riesci a farlo funzionare bene. E ovviamente c'è anche la comunità, quindi tu qualche gioco magari tu non hai tempo di farlo, non ti va, però lo apri e c'è qualcuno nella comunità di Steam che ha già fatto una mappatura dei tasti per quel gioco.
Ecco, stiamo parlando di riadattamento dei giochi per poterli giocare sullo Steam Deck, ma effettivamente noi non abbiamo mai parlato, mi pare, a PerfectP dello Steam Deck. Di che si tratta fondamentalmente?
Praticamente all'apparenza può sembrare, io già sono partito a parlare di tutte cose.
Tu eri già con le specifiche tecniche, però in realtà, cioè, qui stiamo davanti a un dispositivo che permette di giocare in mobilità alla propria libreria Steam, che è penso uno dei sogni bagnati di qualsiasi videogiocatore appassionato.
Assolutamente, perché praticamente non è una console come lo Switch, ha la forma di una console, ma in realtà è un computer sul quale Steam ha lasciato anche piena libertà di cambiare sistema operativo, quindi volendo ci si può mettere anche Windows senza problemi, però nativamente viene con una versione di Linux diciamo calibrata,
personalizzata,
sì. Tutti aggiustamenti fatti apposta per il deck, che finora devo dire non ho avuto ancora la necessità, non ho sentito il bisogno di passare a Windows per sperimentare. Però comunque in qualsiasi momento si può chiudere il client di Steam per il deck e praticamente dietro c'è un desktop Linux normale che puoi usare con un computer. Infatti ho in programma, ma ancora non ho fatto per i video del mio canale di fotografia, anche di provare a modificare foto sul deck usando programmi, software di fotoritocco.
Di editing. Cioè di editing fotografico.
Mi avete terrorizzato, io sono già in Venezuela perché ho già sentito Linux, ho già sentito customizzazione a livelli altissimi e io che sono un utente Apple Nintendo che proprio voglio la pappa pronta. Cioè che arrivano e mi dicono guarda te tocchi qua, non toccare lì che ti taglio la mano, non tocco, non customizzare, non faccio nulla, tocco qui, tocca qui. Quindi io ho già sentito troppi allarmi che mi hanno detto oddio, questa non è una cosa per me.
Però calcola che in realtà, per esempio, la personalizzazione viene fatta attraverso un pannello tipo di un videogioco, nel senso è un pannello di opzioni che tu puoi cambiare come vuoi e la parte di Linux non è obbligatorio che ci entri, però è vero che comunque è uno strumento non così accessibile, potenzialmente puoi anche fare dei casini, perché se ti metti a toccare troppo, a cambiare impostazioni, potrebbe succedere qualcosa e potresti dover reinstallare il kernel.
Però immagino che ci sia al solito la possibilità del
kernel
reset alle impostazioni di fabbrica.
Sì, sì, c'è un menu che comunque puoi accedere. Se proprio non lo puoi accedere, c'è un procedimento con una pennetta USB che reinstalla tutto quanto.
Ok, l'hard reset.
Ma la domanda da $1,000,000 è la seguente. Perché dovrei scegliere uno Steam Deck al posto di un portatile da gaming?
Portatile da gaming dovresti già averlo.
Ah!
Secondo me, o un computer. Però no, in realtà diciamo, perché è più portatile. Se sei più interessato al gioco, per esempio a giocare a letto, cosa che è la mia attività principale con il deck, stare tutto il giorno a letto a giocare, con il portatile non è così comodo, invece anche in viaggio, se uno viaggia così tanto, può portarlo il deck e girano giochi comunque di ultimissima generazione. L'altro giorno ho finito al 100% Elden Ring così di sorpresa mentre ero seduto a letto nel paese quando stavo a casa, quindi funziona bene per i giochi. Però è vero, secondo me, che è un po' di nicchia tuttora, nel senso che costicchia per certi versi e se ti serve un computer non ha senso prendersi un deck, ha senso prendersi un portatile, sì.
Steam Deck che però è perfetta se uno vuole intraprendere una carriera da bodybuilder, perché vedendo lo spessore immagino anche che il peso sia consistente, quindi tenendola in mano mentre giochi ti vengono due bicipiti gonfi tipo Arnold Schwarzenegger.
Era la cosa che pensavo anche io e ho fatto il movimento che faceva Donald Duck in una puntata dei cartoni animati, che si aspettava un grande peso, poi la prima volta che l'ho presa tipo mi è volata quasi sul soffitto, perché è sorprendentemente leggera. L'unica cosa davvero scomoda, secondo me, sono i tasti dietro. Hanno scelto di mettere dei tasti proprio dietro, sì, al deck, che non so perché dita sono fatte, perché mi si rattrappiscono le dita ogni volta che devo premerli. Infatti penso che con la stampante 3D dovrò fare qualche pezzo aggiuntivo, qualche zeppa per premerli.
Sarà un problema tutto mio, ma io per esempio già con la Nintendo Switch Lite a un certo punto mi si intorpidiscono le braccia quando sono disteso. Sono disteso, c'ho la mia Switch con gli avambracci alzati e a un certo punto veramente sento che perdo la sensibilità nelle dita.
Ma con lo Switch, per esempio, io dovevo usare per forza una custodia, una copertura di quelle in silicone per farlo più grande, perché era troppo piccola. Sì.
Ce l'ho. Infatti aumenta la superficie di presa, per fortuna, perché sennò dovrei tenerla con la punta delle dita, sarebbe un pochino scomodo.
Però se vogliamo fare a gara, a me viene tipo la cancrena alle dita quando gioco col Game Boy Micro, va bene? Adesso vi sfido ad andare ancora più in basso di così.
Hai il Game Boy Micro?
Sì.
Me lo vendi?
No.
A proposito del Game Boy Micro, questa è una cosa che penso nessuno ha mai fatto, usare questo Game Boy Micro in questa maniera. Non so, più di 10 anni fa all'università ho superato un esame di diritto dell'Unione Europea avendo le dispense su una reader di testo della scheda pirata del Game Boy Micro.
Meraviglioso.
E cambiando con A e B le pagine.
Ma stupendo! Ma fantastico!
Adesso lo sai, vero, che verranno a cercarti, signor Orlandi? Abbiamo sentito l'ultima puntata del podcast perfetto.
La sua laurea non è assolutamente valida.
Mi strappano la laurea.
Lei ha utilizzato un Game Boy Micro. Ma comunque, voi ascoltatori, non fate queste cose, studiate sempre, mi raccomando, e vendetemi un Game Boy Micro. Ti chiedevo perché in realtà erano mesi che lo cercavo per la mia collezione, visto che l'altro giorno, in realtà qualche mesetto fa, ero riuscito finalmente a intercettare un Game Boy Color di pregevole condizione, ecco, e tra l'altro la versione quella dei Pokémon dei quali a me non mi è mai fregato un cazzo, però diciamo come versione abbastanza ricercata, e per un trentello al mercatino dell'usato me lo sono accaparrato. Volevo tantissimo il Game Boy Micro, che mi piace un sacco, ne parlano tutti malissimo per quello che riguarda l'effettiva giocabilità, perché è veramente microscopico.
Sai com'è l'ergonomia?
Come anche l'ergonomia, perché è veramente piccolino, però è veramente fico. Cioè, a me piace davvero un sacco. E ne cercavo uno in particolare verde, perché ci sono queste colorazioni molto, molto belle.
Io ce l'ho di un tremendo color Barbie.
Ah, tu hai quello fucsia rosa.
Era l'unico a un prezzo umano. Sembra che i colori neutri, lo vedi grigio? Grigio, quanti reni hai? Tutti e due?
Vabbè, ma grigio enormi. Dai, quello fucsia invece ha carattere, ha personalità.
Fammi un fischio quando lo recupererai. Sì, ci ho messo un re di troppo.
Un re di troppo, però va bene.
Ma è sempre bello. Fammi un fischio perché così ti potrò proporre una intera libreria di giochi mediocri, visto che su quella console ancora esistevano e ne abbiamo parlato la volta scorsa.
Giochi mediocri, ci sto.
Esistono anche adesso, perché io, avendo avuto 2 settimane libere dal mio lavoro super segreto, sì, le ho investite malissimo, perché è arrivata un'amica e ha detto: facciamo questa partita in multiplayer a questo gioco che è su l'abbonamento di Xbox, che quindi abbiamo già compreso. Va bene, Outriders. Non so se l'avete visto anche solo di sfuggita.
Il nome sì, ce l'ho.
Mi suona familiare.
Perché ricorda un po' di tutto, è un purpurrì di mediocrità. Ci ha messo tutto quello che potesse permettergli di non essere memorizzabile. È una roba di un anonimo che veramente ti esce dalla testa 2 minuti dopo che hai finito la partita.
Ma la domanda sorge spontanea: se fa così schifo, perché ci avete giocato?
Non fa schifo, è mediocre, perché a livello di meccaniche funziona benissimo. Il problema è che c'è una meccanica che viene riproposta per 40 ore di gioco. Io non so come ci sono arrivati in fondo, anzi no, lo so, vi espongo la mia teoria.
Vai.
Noi italiani odiamo parlare senza fare qualcosa d'altro al contempo. Cioè, o si mangia, o si beve, o si gioca a carte, oppure giochi da Outriders. Quindi arrivavo a sera e mi facevo questa chiacchierata di 2 o 3 ore con la mia amica, ma piuttosto che farlo mentre fissavamo un muro bianco della stanza, si giocava da Outriders. E per fare quello è perfetto. È un gioco bianco, come il rumore bianco di sottofondo.
Bello, Outriders come occasione di socialità, tutto sommato, allora dai, ci può anche stare, anche può essere un obiettivo non dichiarato del gioco, quello di...
Non credo. Proprio, viene dalla Polonia e doveva essere un gioco cazzutissimo.
È di Square Enix.
Sì, ed è stato sviluppato da People Can Fly, che precedentemente aveva lavorato allo spin-off di Gears of War, Judgment,
sì,
di cui questo gioco è la copia sputata, perché è uno sparatutto da muretto, ovvero voi avete il controllo di un personaggio in terza persona, sparacchiate un po' i nemici stando in copertura. Poi ogni tanto dite: che palle, cambiamo copertura, e nel frattempo chiedete alla vostra amica: ma quindi il cane sta bene? Com'è andata dal veterinario? No, va bene.
Quindi te la camperi per tutto il gioco, praticamente stai lì piazzato e sparacchi,
oppure incenerisci, lanci delle torrette, ghiacci, perché c'è anche una componente sovrannaturale. Ma vi dico in tutta sincerità, io la trama non me la ricordo, perché ci abbiamo provato a seguire.
Vabbè, ma quello non è importante in questi giochi, è un FPS, no?
Però il cane sta bene.
Anche perché a un certo punto ci avevamo lo skip compulsivo, perché vi giuro che c'è, a livello di sceneggiatura, è di un fascista che veramente ti faceva venire un giramento di coglioni. Però se eliminate la trama e volete davvero qualcosa da giocare mentre chiacchierate fra di voi, un party da 3 persone, è perfetto. Si spara, si brucia, si raccoglie del loot e ci si cambia per diventare i personaggi più tamarri, ed è difficile perché comunque il design delle armature del mondo è mediocre e anonimo, ma questo è quello che offre.
Ok, e visto che stiamo parlando, che in realtà diciamo è stato un po' il main argomento della puntata, visto che stiamo parlando di
cani,
videogiochi, a questo giro, nel senso quello che ho giocato io, quello che ho provato io in questa settimana, da qualche giornino, approfittando dello sconto che lo vedeva protagonista sia su Steam che su Nintendo Switch, è Mind Scanners, che devo dire è molto interessante, è un giochino indie che prende le mosse un po' da quella che è la meccanica di Papers, Please di Pope, che abbiamo citato più volte, del buon Lucas Pope, che ha fatto Papers, Please, Return of the Obra Dinn, eccetera. Nel caso specifico prende un po' le mosse da Papers, Please, perché fondamentalmente l'interfaccia che abbiamo davanti è sempre la stessa, cambiano solo alcuni dettagli, e nonostante sia sempre la stessa, la trama si infittisce, si scoprono sempre nuovi dettagli. Di che parla fondamentalmente? è un futuro distopico, molto 1984, quindi c'è il grande creatore di questa città che è blindata dall'esterno e che ha la mania del controllo, perché chiaramente tutti devono essere felici, tutti devono contribuire alla società e nessuno può sgarrare. Il nostro lavoro è proprio quello di fare uno scan della mente delle persone che vengono sospettate di essere insane, cioè di essere folli. Quindi quando c'è qualche comportamento fuori dalla norma, la polizia, diciamo, di questa società invia i mind scanners che vanno appunto a fare una scansione ed eventualmente trattare. Siamo praticamente degli psichiatri e quindi ci passano davanti tutte queste persone che andiamo a intervistare in qualche modo e successivamente a trattare con delle attrezzature sempre diverse che dobbiamo anche acquistare. La cosa difficile da fare è mantenere un bilancio tra quello che spendiamo e quello che guadagniamo, perché ci troveremo nella condizione, in pratica ogni giorno dobbiamo pagare la cosiddetta maintenance, la manutenzione, che è una tassa che paghiamo a questa grande società tecnocratica.
Ma scusa, il datore di lavoro non ti dà il necessario per tenere aggiornata la strumentazione?
Eh no, so cazzi tua, perché tu devi produrre.
Sei un freelancer, quindi.
Devi lavorare e produrre per la società. E quindi tu hai la spesa per la manutenzione e soprattutto ogni giorno hai un tempo limitato per fare i tuoi trattamenti. Non puoi farne quanti ne vuoi e guadagnare quanto vuoi. E a volte ce ne sono alcuni così complessi che ti prendono più giorni. E questo significa guadagnare molto di meno. Quindi stai molto attento a quando fai gli upgrade, perché altrimenti potresti finire i soldi. La grafica mi piace un sacco. È molto carina e un po' pixellosa, però con quei colori che fanno tanto cyberpunk, non inteso come cyberpunk 2077, ma cyberpunk inteso come tipologia, come stile.
Gibson, sei tu?
Quindi ci sono tutte quelle luci al neon e quindi quegli azzurrini, quelle tonalità violacee che mi piacciono tanto. Che altro dire di questo? Ah, sì, una cosa che mi ha colpito molto: siamo nel futuro, seppur distopico, abbiamo a che fare con delle attrezzature super avanzate. Come comunicano con noi le alte sfere? Con il fax. Una cosa, un particolare veramente che aggiunge mistero al mistero. Io devo dire, ve lo consiglio, a prezzo pieno sta a 15 euro, ma secondo me in offerta lo trovate a 9 euro. Molto molto carino, è un tipo di gioco dove io mi infogno tranquillamente. Ah, se vi capita che morite o venite arrestati o roba del genere, perché poi chiaramente voi potete decidere un po' la strada da prendere, cioè potete anche decidere a un certo punto.
Ma tu non lavori con la polizia?
Tu sei parte del governo, fondamentalmente, quindi chiamano te quando ci sono problemi.
Quindi puoi minarlo dall'interno, e questo è il motivo per cui ci vengono a pescare poi?
Esattamente come in Papers, Please, sperando che non sia uno spoiler, ma vabbè, non penso, in realtà neanche tanto, ci saranno degli elementi che ti porteranno a fare delle scelte che possono essere in linea o meno con quello che è l'ordine prestabilito di questa città. E vi semplicemente un'ultima cosa, che è la cosa con cui si apre il gioco: vostra figlia viene tenuta prigioniera, perché a quanto pare ha una non ben specificata patologia mentale, e voi potrete vederla soltanto se raggiungete un certo livello di esperienza nel vostro lavoro, il livello 3.
The cake is a lie.
Esattamente, quindi accatta de villa, se vi piace.
Messo in wishlist.
sì, molto, molto carino.
Ma c'è su Steam Deck?
Ovviamente.
Penso proprio di sì, e proprio si presta. E tra l'altro, appunto, si presta, perché effettivamente il device che andiamo a utilizzare all'interno del gioco ha bene o male quel form factor, quindi è super.
Ragazzi, anche questa puntata di Perfettep è giunta al termine. Adesso sovvertisco un attimo le aspettative, perché solitamente dovrei dirvi dove ci potete trovare col podcast, ma io ci tengo a ricordarvi a questo giro che noi abbiamo un canale Telegram t.me/perfettep, e ci tengo a ricordarvelo perché in questi giorni si è tenuto un importantissimo sondaggio al suo interno per decretare la mascotte di questo podcast, perché è innegabile che Andrea Ciraulo stesse intaccando l'ufficialità della mascotte Il Cervo, e quindi abbiamo dato la parola ai nostri ascoltatori e ascoltatrici per dirci chi tra i due, a vostro giudizio, è la vera mascotte ufficiale di Perfettep, e la risposta è stato il Cilindro.
Il tutto mentre ero muto. Dicevo, no, in realtà volevo dire una cosa che riguardava la coniugazione del verbo sovvertire, ma ne parleremo in un'altra puntata, un grande speciale sulla coniugazione del verbo sovvertire. Oppure...
è stato un merdone, vero?
Se avete qualcosa da dire, prendetevela col gallo del futuro, che sicuramente andrà a inserire un elemento audio e andrà a fare un amend, una correzione. Signore e signori, lasciateci pure un commento. L'abbiamo detto che possono lasciarci il commento su perfettep.it.
Non abbiamo detto niente, ci trovate su Spotify, su Apple Podcast. Se ci lasciate una recensione siamo felici, 5 stelle. Se passate a trovare Carlo Orlandi, fa delle cose fighissime anche su YouTube, perché lui non si accontenta solo di far fare le figate a Jason Statham, le vuole fare anche lui. Dove ti possono trovare?
Su carlo-orlandi.com, oppure cercando corso di fotografia su YouTube.
Questa è una flexata incredibile. Cercate corso di fotografia, quindi proprio senza neanche aggiungere dettagli, esce Carlo. Bellissimo. Questo è un achievement non da poco. Signori, alla prossima.
Ciao.
Ciao.
E in ultimo, prima di salutarci definitivamente, c'era un cervo.
Ma è pixelato.